Martin Heidegger, il filosofo di cui parliamo oggi, nasce nel 1889, un anno particolarmente significativo per la filosofia e temo anche per la storia. Sicuramente per la filosofia è significativo non solo per la nascita di Heidegger, ma anche per quella di Ludwig Wittgenstein. E se non sbaglio, anche se potrebbe esserci qualche piccola differenza, anche Hitler nasce in Austria nel 1889. Ma adesso noi ci fermiamo su Heidegger e nella sua filosofia rispecchierà non soltanto la propria formazione, ma anche un clima spirituale dell'inizio del Novecento che è bene ripensare un momento per collocarlo storicamente, per collocare la sua filosofia storicamente. Sono gli anni prima della Prima Guerra Mondiale. Dice, vabbè, ma perché definirli solo come anni di anteguerra? Per tante ragioni, nel senso che è un periodo in cui c'è ancora un grande ottimismo tecnologico, scientifico, c'è un grande senso del progresso, l'ideologia del progresso, che però va a cozzare contro lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e contro tutte le distruzioni che questa guerra produce. Questa guerra è anche figlia di quella ideologia del progresso, non perché questa ideologia preveda che si deve fare la guerra, ma perché è una guerra, è la prima volta che diventa una grande guerra di materiali, cioè l'industria che si è formata nel primo Novecento lavora, diciamo, inizialmente proprio per le produzioni di guerra, aeroplani, cannoni, Krupp, e così le grandi industrie meccaniche come la Ford e la Fiat vengono fondate all'inizio del Novecento. All'inizio del Novecento si pubblica anche nel 1907 il libro di questo ingegnere, credo, americano che si chiama Friedrich Taylor, da cui viene poi la nozione di Taylorismo. Cos'è il Taylorismo? È l'organizzazione scientifica del lavoro, più o meno la catena di montaggio. Questi anni sono anni, prima della Prima Guerra Mondiale, di grande sviluppo tecnologico, ma anche di un'iniziale crisi spirituale, perché sono anni, per esempio, in cui le arti, le avanguardie artistiche manifestano una certa insofferenza per l'eredità dei canoni figurativi che hanno ricevuto dall'Ottocento e da prima, insomma. Che cosa significa tutto questo per la formazione di Heidegger? Più o meno significa che anche lui riflette in molti suoi aspetti quello che potremmo chiamare lo spirito dell'avanguardia. L'avanguardia artistica prima novecentesca è segnata sia dalla ribellione alla tecnologia che si stava imponendo già prima della Prima Guerra Mondiale e dopo naturalmente dalla ribellione o dalla presa d'atto della grande crisi spirituale dell'Europa dopo il 1918.
Martin Heidegger nasce nel 1889 a Meßkirch, in Germania, e compie i propri studi a Costanza e a Friburgo. All'inizio del Novecento, quando Heidegger inizia la formazione della propria personalità filosofica, in Europa il clima culturale è pervaso da una radicale crisi di valori. Dalle scienze esatte a quelle umane, dall'arte alla filosofia, emergono nuove teorie che superano la visione ingenua ed ottimista diffusa dal positivismo nel secolo precedente. Il positivismo era caratterizzato dalla fiducia nel progresso e affermava l'applicazione del metodo scientifico a tutte le sfere della conoscenza e della vita umana. Anche l'uomo poteva essere inteso come meccanismo calcolabile e totalmente organizzato. Questo sistema di certezze entra in crisi nel passaggio al nuovo secolo, inducendo ripensamenti non soltanto sul ruolo della scienza, ma anche su quello di altre forme di espressione umana, come l'arte, capace di cogliere aspetti estranei alle facoltà razionali dell'uomo. Per gli artisti di inizio secolo, il mezzo artistico serve ad esprimere sentimenti profondi dell'individuo o nuove interpretazioni della realtà, piuttosto che a raffigurare una prevedibile oggettività del mondo. Il primo grande movimento artistico che compie una rottura con la tradizione è l'espressionismo, che nel 1911 dalla Germania si diffonde in tutta Europa. Gli espressionisti rappresentano una realtà deformata dalle paure, dai desideri, dalle sensazioni. Portano cioè sulla tela aspetti non razionali dell'esistenza umana. Il celebre Urlo di Munch, uno dei precursori del movimento, dà voce in un'immagine di straordinaria potenza al disagio angoscioso del clima spirituale del tempo. Altri movimenti d'avanguardia, come il fovismo, il cubismo, il dadaismo, il surrealismo, nascono e si sviluppano con variazioni più o meno marcate, ma sempre con il medesimo intento di fondo. L'elemento comune a tutte le avanguardie è l'idea che lo spirito umano non possa essere meccanizzato, ridotto entro leggi generali. La libertà dell'artista rispetto ai canoni e alle strutture formali diventa il punto di partenza per un generale rifiuto di quella organizzazione totale che pervade ogni campo. Lo stesso spirito innovatore porta alla ripresa in filosofia dell'opera di personaggi come Nietzsche, Kierkegaard, in letteratura quella di Dostoevskij, che hanno in comune l'attenzione al dramma esistenziale dell'uomo. È in questo clima intellettuale che percorre le arti figurative, la letteratura, il cinema, la filosofia, che Heidegger si forma e comincia a riflettere sull'essere e sull'esistenza, per comprenderli da un nuovo punto di vista rispetto alla cultura della nascente civiltà industriale.
Questi sono i pochi libri che ho portato con me. L'essenziale è Essere Tempo, che è il suo grande libro del 1927. Questi sono due importantissimi libri, il primo è mio, quindi è un libro che è arrivato alla 18ª edizione, è tradotto in varie lingue ed è una buona introduzione a Heidegger, lo dico perché tutto quello che non dirò in questa conversazione può essere trovato qui dentro. E questa è una bellissima biografia, però con esposizione del pensiero, di Rüdiger Safranski, che è un pensatore tedesco molto, molto filosoficamente aggiornato. E qui vedete la ricostruzione dello svolgimento del pensiero di Heidegger insieme alle sue vicende biografiche. Questo pensiero in cosa consiste? Heidegger si collega, come dicevo, all'insofferenza umanistico-artistica, però non solo degli intellettuali, anche lo trovate poi espresso anche in romanzi, in poesie, nelle poesie dell'espressionismo, nei film che cominciano a circolare negli anni 20 e 30, l'insofferenza diffusa contro il pericolo di un mondo totalmente organizzato, totalmente razionalizzato. Qui si lega anche l'immagine che normalmente la cultura ha di Heidegger e che spesso, diciamo, è la base di rimproveri non troppo meritati da Heidegger, che sia un nemico della modernità, un nemico della modernizzazione, uno che diffida della scienza, della tecnologia, eccetera. Tutto questo vale solo fino a un certo punto. Certamente per gli esistenzialisti e per lo Heidegger esistenzialista dei primi anni, dei primi decenni del Novecento, questo era abbastanza vero, ma non dimenticate che, diciamo, la tecnologia si era manifestata in maniera imponente anche come tecnologia distruttiva proprio durante la Prima Guerra Mondiale. Si poteva anche capire che la gente avesse una certa diffidenza per gli aerei che servivano a bombardare, per la chimica che serviva a fare i gas asfissianti, tutte quelle cose lì. Heidegger dunque scrive durante gli anni 20 e pubblica nel 1927 un'opera intitolata Essere e Tempo. Cosa possiamo cavare dal titolo stesso dell'opera? L'idea che tradizionalmente ciò che la filosofia aveva chiamato essere era quello che stava, cioè quello che è, c'era la famosa prima idea dell'essere di Parmenide, ciò che è, ciò che non è, non è, e il divenire era problematico già per i pensatori greci. Però diciamo che tradizionalmente la metafisica occidentale aveva cercato la verità delle cose in quell'aspetto di esse che non è soggetta al divenire. Abbiamo bisogno di conoscere l'essenza del cavallo, si diceva nei dialoghi di Platone, per capire cos'è un cavallo. I cavalli vanno e vengono, sono bianchi, gialli, pezzati, muoiono, gli perdono una gamba in battaglia, eccetera. Se dovessimo star dietro a tutte queste variazioni non capiremmo mai che cosa diciamo quando diciamo cavallo, eccetera, eccetera. L'essenza, si dice sempre, l'essenza di qualcosa è ciò che rimane, ciò che non è soggetto al mutamento e ciò che corrisponde al significato base della parola, in grosso modo. Ebbene, questa idea dell'essere come qualcosa che sta e che si dà alla conoscenza come un oggetto visibile, come le idee di Platone, sapete che la parola idea in Platone ha da fare col vedere, la forma visibile della cosa, ma visibile agli occhi dello spirito, come le forme geometriche, eccetera. Queste cose che stanno, una volta che pensiamo che l'essere si identifichi con ciò che sta e non diviene, è sempre uguale a sé, ci permette dunque di avere uno sguardo sul mondo sufficientemente rassicurante, questa idea dell'essere è quella che alla fine produce, secondo Heidegger e prima di lui secondo Nietzsche, la società dell'organizzazione totale del lavoro. Cioè, se quello che è davvero è ciò che è e che non diviene, non è soggetto a speranze, timori, peccato, paura, ma è lì, dobbiamo il più possibile somigliare all'oggettività. E questo è ciò che dà un po' fastidio, diciamo, sia agli artisti, sia ai filosofi primo-novecenteschi, sia a tutto quel movimento di pensiero, di cultura, di spiritualità che si chiama esistenzialismo. Esistenzialismo è, diciamo, quella filosofia che fa centro sull'esistenza umana come tale per trovare i suoi caratteri specifici. Come si fa a dire che io sono, se sono un insieme di speranze e desideri, peccati passati, speranze future? Non sono un oggetto, non sono calcolabile. Sfuggo per tutto questo alla calcolabilità generale che è quella che fonda la società dell'organizzazione totale. Da questa riflessione sull'essere, sull'impossibilità di pensarlo come pura oggettività data, muove il discorso di, in genere il discorso degli esistenzialisti.
Nel 1918 si concluse il vasto e sanguinoso conflitto che viene ricordato come Prima Guerra Mondiale o Grande Guerra. La fine della guerra aveva lasciato oltre 10 milioni di morti sulle trincee di tutto il mondo, accanto a innumerevoli reduci e mutilati, mentre l'intera geografia d'Europa veniva ridisegnata dagli accordi di pace. Crollavano imperi secolari, come quello austro-ungarico, mentre la Germania, sconfitta, era punita con la perdita di larghe parti del suo territorio e pesanti risarcimenti dei danni di guerra. Gli orrori della guerra e la crisi economica delle società europee lasciarono profondamente scossa la coscienza intellettuale. Ed è in questo clima che nasce la riflessione di quei pensatori che vengono comunemente definiti esistenzialisti. L'esistenzialismo è un movimento di pensiero che si diffuse in Europa tra gli anni 20 e 50, trovando espressione, oltre che nelle pagine di Martin Heidegger, in quelle dei filosofi Jean-Paul Sartre e Karl Jaspers, ma anche nella letteratura, nell'arte e nel costume. Heidegger e Sartre furono i due filosofi più celebri del movimento, pensatori molto diversi e che conobbero per diversi decenni fortune e riconoscimenti opposti. L'avvicinamento di Heidegger al nazismo ha pesato a lungo sull'immagine del filosofo tedesco, che ritrovò attenzione solo a partire dagli anni 60, mentre l'esistenzialismo ateo di Sartre suscitò un vivo interesse nel secondo dopoguerra anche per il legame dell'autore con il marxismo. In letteratura, Albert Camus, autore di origine algerina, ha riflettuto sull'assurdità dell'esistenza umana, con l'infinità delle sue aspirazioni e la finitezza delle sue possibilità, ma anche sulla grandezza dell'uomo e la possibilità di rivoltarsi contro il proprio destino. L'elemento centrale dei filosofi e scrittori esistenzialisti è l'interrogativo sul senso dell'esistenza, la riflessione sul carattere di radicale insicurezza che segna la vita dell'uomo, insieme ai limiti e le possibilità della libertà individuale. L'esistenzialismo come forma estetica portò alla ribalta il jazz americano, ma anche la pittura informale e il cinema non narrativo di Jean-Luc Godard. Ma l'influenza dei temi esistenzialisti non si limitò al mondo dell'arte e della cultura. La noia di vivere, la nausea che dà il titolo al più noto romanzo di Sartre, trovò espressione anche nel costume, introducendo la moda degli abiti neri, delle barbe incolte e degli occhi bistrati sull'incarnato pallido per le fanciulle.
Heidegger nasce in un paese della Selva Nera, vicino a Friburgo, che si chiama Meßkirch, dove poi passerà anche molti anni a Todtnauberg, un po' lì vicino, sempre nella Foresta Nera, quando sarà già professore. È figlio di un sacrestan falegname, insomma, uno campanaro, un artigiano locale che fa anche il sacrista, ed è figlio di una famiglia cattolica. I suoi studi, da un certo punto in poi, dal liceo all'università, sono pagati con delle borse di studio del vescovo di Friburgo. Questo la dice lunga su quali sono i suoi interessi iniziali, perché non è che lui si faccia pagare gli studi del vescovo di Friburgo, ma intanto si faccia i fatti suoi. È un ragazzo su cui la chiesa cattolica, il cattolicesimo bavarese, diciamo del Baden dell'epoca, conta molto come un nuovo contributo possibile alla filosofia, insomma, perché prima di scrivere e di pubblicare Essere Tempo nel 1927, Heidegger ha concluso i suoi studi universitari, ha fatto la libera docenza, ha scritto delle cose però ancora nell'ambito della tradizione della crisi della scolastica medievale, su Don Scoto per esempio, eccetera, ed è diventato anche assistente di Edmund Husserl a Friburgo nel 1916. Che cosa c'è di caratteristico in questo periodo della vita di Heidegger? È il suo interesse religioso, ovviamente. Il suo interesse religioso che si lega a quel rifiuto avanguardistico di considerare l'essere come oggettività, che muoveva lo spirito delle avanguardie, ma anche della teologia avanguardistica del primo Novecento, come quella di Karl Barth, grande teologo protestante dell'epoca, e Heidegger aveva fondamentalmente il problema di essere un pensatore cattolico in una situazione in cui c'era stata la grande rinascita del tomismo della scolastica medievale all'inizio del Novecento per opera di Leone XIII, e che in Germania era molto presa sul serio, ma che implicava un legame della teologia cattolica e della filosofia cattolica con la filosofia greca dell'essere come stabilità, come evidenza, come forma essenziale da rispecchiare, cioè, tutte cose che Heidegger avanguardista non poteva accettare. L'altra grande figura della formazione di Heidegger è quella di Edmund Husserl. Edmund Husserl, che è il fondatore di una corrente filosofica che si chiama fenomenologia, il cui motto era alle cose stesse, e cioè lo sforzo di non ridurre le nostre conoscenze, i nostri atti di pensiero a puri atti di pensiero, ma riconoscendone l'oggettità, l'oggettività. Allora, Heidegger prende come queste due tradizioni, una religiosa, che lo rende anche particolarmente sensibile allo spirito dell'avanguardia contro l'oggettivismo e quindi tendenzialmente in polemica contro l'eredità della metafisica greca nel pensiero religioso moderno, e dall'altra parte la fenomenologia, che è un movimento comunque tendente a salvare in qualche modo l'oggettività dei nostri giudizi. Sono come due tendenze che si mischiano in lui, perché effettivamente lui resterà fedele a Husserl come metodo, cioè vuole cogliere le cose stesse e non soltanto la nostra vita spirituale, il flusso di coscienza, la soggettività. Dall'altra parte però questo discorso dell'oggettività urta molto contro il suo avanguardismo, per così dire, che è insieme l'avanguardia esistenzialistica dei primi del secolo e l'esigenza religiosa del suo pensiero. Di qui maturano una serie di ricerche, di studi, prima di essere tempo, per esempio, degli studi su Sant'Agostino, sulla fenomenologia della religione, che sono tutti modi di prendere congedo dall'oggettivismo di origine greca, metafisico, e di volgere la fenomenologia nella direzione di uno studio dell'esistenza concreta, che è quello, diciamo, la parola d'ordine più che della fenomenologia, dell'esistenzialismo primo novecentesco. Cerchiamo di capire cosa c'è in questo famoso libro Essere Tempo, che oltretutto è abbastanza lungo, ma non è finito, perché Heidegger aveva progettato altre sezioni e sostanzialmente si è fermato alla seconda parte della prima sezione, quindi manca qualcosa, sì, manca, ma tutto il resto del pensiero di Heidegger, che non ha più dato luogo, se non negli ultimi anni, ad un'opera consistente come Essere Tempo, che sono 400-500 pagine secondo le edizioni, tutto il resto del pensiero di Heidegger dopo Essere Tempo si può considerare come lo sforzo di completare quell'opera. E quell'opera in che cosa consiste? Consiste nella riproposizione del problema dell'essere a partire da quell'ente che pone il problema. E cioè, io mi domando cosa significa essere. Me lo domando come mi domando qualunque altra cosa, piove o non piove, che ora è, eccetera. Ma questo problema me lo pongo, non è tanto usuale che uno per la strada, mentre vi chiede che ora è, poi vi dica che cosa significa essere. Mi pongo il problema di che cosa significa essere perché sto stretto nel concetto di essere che ho ereditato. Cioè, quell'ente che pone il problema è l'uomo che domanda cosa vuol dire essere, come domanda che ora è, ma domanda che cosa vuol dire essere perché ha l'impressione che l'uso del termine che ha ereditato dal suo vocabolario, eccetera, non funzioni per lui. È quello che ho già accennato, cioè se l'essere è oggettività, io cosa sono? Ma sono. Non sono oggettivo, sono tutto tranne che l'oggettività. Primo, perché sono un soggetto sempre interessato che guarda le cose e che non è un puro occhio sul mondo. Secondo, perché se dovessi essere oggettivo dovrei essere sempre soltanto quello che di fatto sono, calcolabile, pesabile, eccetera, cosa che ciascuno di noi si rende conto che non funziona. Allora, Essere Tempo comincia con una lunga sezione che si chiama Analitica dell'esistenza. Cioè, se voglio riproporre il problema dell'essere tenendo conto della questione che intanto riguarda me, comincio a riesaminare cosa è per me essere, cosa significa il mio essere. Il mio essere significa, secondo Heidegger, l'esistenza. Io esisto. Diciamo essere collocato in una certa situazione. Però questa situazione che cos'è? È il fatto che io sono in un certo punto dello spazio e del tempo seduto sul tavolo e questo sarebbe il mio esistere? Secondo Heidegger io sono, e questo naturalmente è un carattere tipicamente umano, per cui invece di parlare di soggetto umano, di io, di uomo, Heidegger parla sempre dell'esserci, perché il carattere tipico del mio essere qui è di essere qui intanto guardandomi intorno, secondo cercando di andare da qualche altra parte, terzo procurandomi i mezzi per o per cambiare la mia situazione o per mantenerla. Cioè io sono sempre al mondo, dice Heidegger, come un progetto gettato, geworfener Entwurf. Ma che cos'è il mondo? Il mondo, prima risposta, è l'insieme delle cose. Ma le cose mi si danno come oggetti, cioè io sono lì circondato da tante altre cose. Circondato da tante altre cose non tiene conto del fatto che io sono in mezzo agli oggetti anche sempre come un progetto. Non è vero che la mia esistenza è uno stare lì e poi comincio a domandarmi a cosa mi può servire questo o quello. Prima di tutto io sono uno che guarda al mondo come una totalità di strumenti. Strumenti potrebbe essere un po' riduttivo, dire tutti i martelli sono strumenti, ma l'aria non è tanto uno strumento. Già, ma se mi manca l'aria mi accorgo che è uno strumento. Cioè io sono al mondo sempre come un esistente interessato in qualche modo o a cambiarlo, o a mantenerlo com'è, o a modificarlo, o a muovermi. E questo è tutto un discorso, questo è esistenzialismo. Cioè, non crediate di esistere come degli oggetti che stanno immobili tra altri oggetti. Voi siete come degli occhi sul mondo, ma gli occhi, se non aveste un qualche interesse, non li aprireste nemmeno. Chi me lo fa fare di guardarmi intorno, se non c'è qualcosa? Anche la pura curiosità sarà tanto pura. Anche lo scienziato che quando entra in laboratorio si spoglia di tutti i suoi interessi, dice voglio solo la verità, vuole proprio solo la verità, cioè sapere come stanno le cose e basta. Secondo Heidegger no, si spoglia dei suoi interessi privati, dei suoi pregiudizi, eccetera, eccetera, perché vuole conoscere le cose come stanno al fine di produrre qualche cosa, o perché vuole costruire delle macchine, o perché vuole vincere il premio Nobel, o perché vuole guadagnarsi il suo salario, o perché vuole apparire più in gamba del suo vicino di casa. Tutto il nostro essere nel mondo è un essere interessato, starci dentro e naturalmente guardarlo dal punto di vista di un progetto. E questo progetto dove lo costruiamo? Lo costruiamo sulla base di una certa eredità. Non è che ognuno di noi ha un progetto assolutamente originale. Io vengo al mondo, progetto, no, eredito già certe aspettative, certi significati, certe parole dalla mia lingua materna. Dunque sono sempre un progetto gettato e caratterizzato storicamente dalla mia, diciamo, eredità o appartenenza a un certo mondo di pregiudizi, di aspettative, di desideri. Nessuno di noi, quando dice ho fame, se gli offrono una bistecca di cane, la mangia, voglio del cibo, sì, ma già anche il cibo è storicamente caratterizzato, non mangiamo bistecche di cane, mentre in altri posti del mondo si mangiano anche bistecche di cane, forse non si mangiano invece, non si mangia carne di mucca per esempio, per quelli che la considerano un animale sacro, eccetera. E tutto questo è interessante da pensare perché ci dà il senso di che cosa Heidegger in realtà intende quando parla di un progetto gettato. Siamo sempre al mondo come entità interessate o alla sua conservazione, o alla sua trasformazione, alla trasformazione di noi, eccetera. E questo è alla base anche della nostra conoscenza, dello sguardo sul mondo, da cui spesso la tradizione degli empiristi era partita. Tu sei lì, la tua mente è una tabula rasa, poi a poco ci si aggiungono delle cose che, con cui ti vai a sbattere, ti incontri. Ma io non mi incontro casualmente mai con niente, o meglio, ci sono delle cose che mi vengono addosso casualmente, ma o le respingo o le accetto, o mi chiudo dentro, o chiudo le finestre, o mi rifiuto di sentire quello che mi dicono gli altri. Sono sempre mosso da una aspettativa, da un interesse, da un insieme di presupposti intorno a cui, o all'interno dei quali, si costruisce la mia conoscenza del mondo e anche la mia capacità di rapportarmi adesso, o anche di rapportarmi a me stesso. Anch'io, quando penso a me, mi penso già sempre in relazione a un sistema di coordinate da cui ho cominciato. Dice, ma che lavoro faccio? Appunto, sono un professore, sì. Mi penso, oppure sono un europeo, sono un essere umano, ho dei diritti, i diritti umani sono anche questo qualcosa che non nasce dal fatto che ho due mani, due piedi, un naso, eccetera, ma dal fatto che sono membro di una tradizione storica che ha anche il concetto di diritti, diritti umani, eccetera, eccetera. E tutto questo è quello che possiamo brevemente riassumere nella espressione heideggeriana secondo cui l'esistenza è essere un progetto gettato. Il progetto gettato è un'espressione compromettente, nel senso che siamo gettati. Naturalmente Heidegger intende che ci troviamo ad essere senza averlo scelto e che questo è la base del nostro essere ulteriore, cioè la nostra progettualità che ci costituisce basicamente, essenzialmente l'uomo è progetto, però non è un progetto generico, ma è sempre un progetto storicamente qualificato. E qui intorno a questo si articola gran parte dell'aspetto più esistenzialistico del pensiero di Heidegger. Progetto gettato è già qualcosa che fa pensare, insomma, delle condizioni non decise da me, con cui devo fare i conti, eccetera. Io non posso mai guardare il mondo se non da un punto di vista che è il mio, collocato storicamente, condizionato, eccetera, eccetera. E quando dico che le cose sono, che questo libro è, che questo tavolo è, che è un triangolo, ha gli angoli, la somma degli angoli interni uguale a 180 gradi, quando dico è di tutte queste cose, lo dico a partire dal mio progetto. Tanto che appunto, diciamo, l'essere dell'essere in qualche modo ha un legame privilegiato con l'essere dell'esserci, cioè con l'esistente. Heidegger dirà più tardi che il linguaggio è la casa dell'essere. Cosa vuol dire? Che tutto ciò che è, io lo posso dichiarare essente partendo da un certo vocabolario, dal mio progetto, che è sia il linguaggio che io mi trovo a parlare, sia le condizioni storiche dentro cui sono situato, e in questo orizzonte vengono all'essere le cose. Qui c'è un'eredità remotamente del pensiero sette-ottocentesco di Kant, e cioè l'idea che il mondo non è dato ordinatamente fuori di me già da sempre, ma si costituisce con il contributo ordinante della ragione umana. È questo che Kant aveva detto parlando di a priori, cioè io affronto sempre il mondo vedendo tutte le cose in un certo spazio, in un certo tempo, e connettendole secondo delle strutture che non so se esistono nel mondo come tali, certo sono comuni a tutti gli uomini, e quindi la scienza che è costruita dagli esseri razionali che noi siamo è garantita nel fatto che funzionerà sempre per le persone razionali. Se arrivano i marziani non sappiamo bene come vedranno il mondo, ma se lo vedono matematicamente con le misure che facciamo noi ci potremmo anche mettere d'accordo. L'essenziale della nostra esperienza del mondo è che ci sono degli stimoli sensibili da fuori e c'è un'attività organizzante da parte della mente umana di cui possiamo contare che sia sempre uguale, che sia sempre la ragione, funziona sempre, tanto è vero che su giudizi matematici e su tante conoscenze oggettive, tra virgolette, noi siamo d'accordo. In Heidegger cosa c'è di diverso da Kant per essere da tutto questo che ho detto ora? La differenza è questa, che Kant fondava l'idea dell'oggettività del nostro conoscere sul fatto che la ragione umana funziona sempre più o meno in tutti allo stesso modo. Un essere razionale finito ragiona in termini di tempo, spazio e connessioni categoriali dei giudizi e quindi possiamo fidarci che se facciamo un'affermazione, gli altri la capiscono e possiamo metterci d'accordo su quello che è vero o non è vero in una certa situazione. Heidegger non crede che alla mente umana si possa applicare questa stabilità che è propria degli oggetti della mente. Cioè la mente non può essere un oggetto a se stessa e quindi non si può predicare, dire della mente o della ragione umana che è sempre quella, come se fosse un triangolo o la matematica, perché triangoli e matematica sono già l'oggettività che noi stabiliamo con l'intervento della ragione. Quindi in Heidegger c'è in più rispetto a Kant, per essere molto semplici, la storicità della nostra gettatezza. Essere gettati vuol dire che io ragiono sempre all'interno di un orizzonte culturale, linguistico, di pregiudizi, di presupposti, che non limitano la mia conoscenza del mondo, certo la limitano, ma la rendono anche possibile. Io per essere oggettivo non posso togliermi i miei occhi, devo guardare il mondo con i miei occhi. Cos'è che mi garantisce di non essere completamente matto? Il fatto che sono d'accordo con un sacco di altri, ma non questi altri non sono tutta l'umanità, di tutti i tempi, di tutte le epoche, di tutte le culture. Oggi che noi parliamo tanto spesso di differenza di culture, di rispetto per le culture degli altri, sappiamo che le culture sono appunto degli orizzonti storici dentro cui, per esempio, nella nostra cultura non sono previste le streghe, ma nel 600 si facevano dei processi alle streghe. E naturalmente diciamo, erano pazzi. Beh, erano pazzi. Se si leggono i verbali dei processi alle streghe c'è tutta una serie di regole per stabilire se una persona è una strega o no, addirittura per stabilire se uno nella tal tomba è un vampiro o meno che si sveglia la notte. Noi tutte queste cose non ci pensiamo nemmeno più e forse abbiamo ragione noi, ma anche qui abbiamo ragione dal punto di vista della nostra cultura determinata. Possibile allora però che ci sia una storia dei saperi, una storia della civiltà umana, e questo è, come dire, sempre un prodotto di storicità. Nella storia si perdono tantissime culture. Pensate che ogni giorno al mondo spariscono delle lingue. Adesso si calcola, diciamo, che ci sono delle lingue che non si parlano più, che non hanno lasciato documenti. Ebbene, sono altrettanti mondi culturali che spariscono. Noi viviamo dentro un mondo culturale oggi che ha un suo orizzonte che ci permette di fare esperienza del mondo dentro certi limiti, ma senza limiti non saremmo neanche capaci di vedere le cose, se non avessimo un certo interesse. Diciamo, Heidegger pensa l'esperienza del mondo come l'esperienza di leggere un libro. Se voi leggete un libro, primo, non andate in libreria dicendo mi dia un libro, chiedete un titolo e un autore. Sapete già qualche cosa di questo libro, qualche amico ve l'ha consigliato, vi aspettate certe cose. Se aprite il libro senza nessuna aspettativa, dopo un po' vi addormentate. Perché dovreste leggerlo? Se entra qualcuno in questa stanza e mi domanda cosa c'è, io rispondo 3 o 4 persone, 20 tavolini, delle sedie, ma certo non dico tot ossigeno e tot azoto. perché questo lo dico se entra uno domandandomi chimicamente com'è composta l'aria che qui si respira. Sempre guardo dal punto di vista di una certa aspettativa. Questo è importantissimo per una quantità di ragioni, si capisce, perché allora che cos'è l'esperienza del conoscere? Heidegger pensa. È l'esperienza di interpretare certe precomprensioni. C'è un circolo che lui chiama il circolo di comprensione e interpretazione, che io sono sempre al mondo con un certo patrimonio di idee, di linguaggi, di metodi, di aspettative, in contatto con, certo, con gli stimoli. Heidegger non si sogna di dire che noi creiamo le cose che conosciamo, ci vengono da fuori, non decido mai, come diceva anche Kant, io stesso se voglio avere caldo o freddo, sono soggetto, la mia percezione è passiva, la mia intuizione è sensibile e passiva, è così per Heidegger. Però sto al mondo come progetto gettato perché ho delle aspettative, ho degli interessi. Quindi anche quando cerco di stabilire come stanno le cose oggettivamente, non lo faccio mai per amore della verità, come si dice. Lo faccio sempre per l'utilità di un progetto, in vista di qualche cosa. Se no non mi interesserei per niente. Questo è quello che poi sarà sviluppato nella filosofia successiva ad Heidegger, che si chiama ermeneutica, cioè noi siamo al mondo sempre come degli interpreti. L'interprete non è un occhio neutrale, ma non è nemmeno uno che non vede niente. Stare al mondo come un interprete, come un progetto gettato, è un concetto piuttosto complicato, perché noi abbiamo, è questo che Heidegger chiama la metafisica tradizionale, abbiamo come visione base, ma che forse non è naturale, è storicamente condizionata dalla tradizione a cui apparteniamo, abbiamo come visione base della nostra esistenza del mondo quella di uno che guarda e rispecchia le cose come stanno. E quanto meglio le rispecchia, senza metterci del suo, tanto meglio è. Ma appunto, se fossimo soltanto degli specchi, tutta una quantità di aspetti della nostra esistenza non si capirebbe. L'esistenzialismo è anche l'opposto della visione della mente come puro specchio della natura, come se il nostro compito fosse di pulire sempre meglio questo specchio in modo da rispecchiare senza macchia, senza interessi, senza limitazioni individuali le cose come stanno. Tutto questo, secondo Heidegger, è da criticare per quelle ragioni, diciamo, etico-politiche che abbiamo visto all'inizio a proposito dell'avanguardia. Cioè, se fosse vero che le cose stanno così, il mondo sarebbe soltanto idealmente un mondo di oggettività e di nessun interesse per l'uomo, senza libertà, senza futuro, senza storicità, senza speranze, soltanto le cose lì immobili davanti a noi o comunque divenienti secondo un meccanismo puramente naturale e noi come sguardo purissimo su questa natura. Tutto questo è ciò che viene messo in crisi dal discorso heideggeriano e che lui, quando polemizza contro questa tradizione, la chiama la tradizione metafisica, cioè la tradizione dell'oggettività descrivibile puramente e semplicemente da un soggetto che deve cercare di essere sempre più puro. Se l'essere non è questo, né l'oggettività pura, né il soggetto che lo rispecchia semplicemente, cioè, che cosa diavolo è? Il titolo dell'opera di Heidegger, Essere e Tempo, potrebbe anche essere scritto con la E in italiano con l'accento, cioè l'essere è la temporalità storica dentro cui l'uomo ha una funzione. Lui dice anche l'esserci, l'uomo è il pastore dell'essere, cioè è qualcuno che ha una posizione eminente ma non è esattamente l'essere stesso, è soltanto quello attraverso cui, in cui l'essere del mondo accade, si concreta e via dicendo. Che senso ha alla fine questa filosofia, questa dello Heidegger di essere tempo? Ha il senso di richiamare l'esserci, e questo è di nuovo esistenzialismo, uno stato puro, alla propria responsabilità nei confronti del mondo. Noi non siamo al mondo per osservarlo come oggetto o per osservarlo come legge. In italiano la parola osservare, sapete, si può osservare un fenomeno e si può osservare una legge. Tutte e due implicano, come dire, una certa pura dipendenza dall'oggettività come tale. Noi non siamo al mondo per osservarlo, siamo al mondo per progettarci. Il nostro rapporto con l'essere è un rapporto progettuale. Heidegger lavora intorno a questi concetti nel suo libro Essere Tempo, soprattutto parlando di autenticità e inautenticità, che sono altri termini tipicamente esistenzialistici. Cioè, ma tu sei davvero tu? Quel progetto che sei tu è un progetto generico che condividi con tutti, che ti lasci imporre dalla pubblicità, dai giornali che leggi, dalla chiacchiera quotidiana, o è propriamente tuo? Qui Heidegger pretende, in Essere Tempo, di non stare facendo una predica morale, di fare soltanto un discorso filosofico, cioè come possiamo descrivere davvero l'essere dell'esistente se non lo cogliamo in ciò che esso ha di più proprio? Capite cosa vuol dire? Tu vuoi descrivere l'esserci, ma l'esserci non è un oggetto e soprattutto non lo devi mai considerare come oggetto, e lui stesso nella sua più propria verità non si deve considerare come un oggetto. Quindi tu devi cercare di capire cos'è l'autentico essere dell'esserci, dell'uomo. Questa autenticità in Essere Tempo ha da fare con la mortalità. E qui è uno dei discorsi più difficili da dire. Non possiamo ignorarlo, perché altrimenti quando qualcuno ci parla di Heidegger non capiremmo. Ma certo non si capisce tanto chiaramente che cosa significa raggiungere l'autenticità assumendo esplicitamente il proprio essere per la morte. Allora, se voglio sapere che cosa sono io autenticamente, non solo per amore del sapere, ma per esserlo davvero, devo figurarmi la mia possibilità più propria. Notate che in tedesco autenticità si dice Eigentlichkeit, ma Eigen vuol dire proprio, Eigenschaft è la proprietà, le mie proprietà. Quindi lì è più facile vedere la connessione tra ciò che mi è più proprio e la mia autenticità. Ora, che cos'è che mi è più proprio? L'andare da Torino a Milano, l'andare a Capri, fare il tranviere o l'ingegnere, eccetera, sono possibilità che non mi concernono come singolo totale. La possibilità che mi concerne davvero come me è la mia mortalità. La mia morte non può essere vissuta come morte da nessun altro. Morire è una roba che mi riguarda direttamente. Quindi, in qualche modo, diventare autentico nel pensiero di Heidegger significa assumere radicalmente la propria totale storicità, cessando cioè di concepirmi io come un oggetto stabilmente dato secondo la concezione dell'essere che ho ereditato dalla metafisica. La metafisica non è soltanto un impulso naturale, cioè non è che io, in quanto essere umano generico, penso all'esperienza del mondo come stare in rapporto con un'oggettività, essere un oggetto il più possibile rispecchiante, oggettivo, non personalizzato, ma anzi, questo è una, diciamo, è un modo storico che io ho ereditato dalla mia cultura di vedere l'oggettività. Tanto è vero che il mio sapere di oggi è come il culmine di una tradizione che è cominciata con Platone, con Aristotele, e questa tradizione si conclude oggi come? Nella società totalmente organizzata che ha alla sua base la filosofia positivistica, cioè quella che dice ciò che è davvero sono i fatti accertati scientificamente, tutto il resto sono sentimenti, chiacchiere, cose di cui è meglio non tener conto perché sono talmente mobili, vanno e vengono come l'innamoramento, cioè tutto questo tientelo per te, fanne magari oggetto di opere d'arte, di romanzi, eccetera, ma quando vuoi essere autenticamente un ente, devi essere un pezzo di un organismo oggettivamente strutturato, che è la società della produzione, l'industria, eccetera. Questo modo di vedere l'essere autentico è tipicamente positivistico e dà luogo tipicamente alla società totalmente organizzata, contro cui le avanguardie e Heidegger volevano lottare. Questa idea che l'essere non è l'oggettività, ma è la progettualità, l'accadimento, la storicità, è un'idea a sua volta descrittiva, perché qui ci sarebbe una contraddizione. Heidegger dice che l'essere non può essere descritto come un oggetto, però se lui mi dice guarda che l'essere non è un oggetto, ma è progetto gettato, non mi sta facendo anche lui una descrizione? Ecco perché Heidegger pensa alla sua filosofia, e questo è il momento di passaggio che si verifica nel suo pensiero negli anni 30, non come un cercare il vero descrittibile, ma come rispondere ad un appello storico. Cioè io quando dico che l'esistenza non è l'oggettività, ma è il progetto, non lo dico perché ho visto meglio le cose come stanno, cioè no, guarda, ho studiato bene, non è l'oggettività ma è il progetto, perché questo sarebbe ancora sempre un'oggettività. Rispondo ad un appello che è pratico, politico, etico, religioso, come volete dire, ma certamente non è una descrizione. Naturalmente posso anche decidere di fare il descrittore, posso fare il chimico, il fisico, studiare come funziona l'elettricità, tutto questo va benissimo, ma sempre perché sto corrispondendo ad un appello che mi viene non come dato oggettivo da riconoscere, ma come una chiamata, una parola a cui rispondo. Questa risposta ad un appello è quello che Heidegger in Essere e Tempo già, e poi sempre più spesso, più tardi, chiama interpretazione. La filosofia successiva a Heidegger, una grossa fetta della filosofia tedesca, si è chiamata ermeneutica perché è una filosofia che cerca di costruirsi intorno al concetto di interpretazione. L'interpretazione è, come dire, la risposta a un appello. L'appello è ciò che mi viene dalla mia storia, dalle mie aspettative, dalla mia famiglia, dal mio linguaggio, dal mondo intorno a me. Per cui si capisce anche perché per Heidegger sia così importante quella frase di Hölderlin, molti dei ha nominato l'uomo, da quando siamo un dialogo, una conversazione. Eingespräch. Anche qui è così soltanto una roba buonista, nel senso che dobbiamo fare il dialogo, come ci si dice continuamente in questi tempi, anche là dove sarebbe ora di smetterla, di... si può mandare uno al dialogo piuttosto che mandarlo al dialogo. Però noi siamo un dialogo proprio in questo senso, che non siamo degli occhi puri sul mondo, siamo dei soggetti parlanti, ascoltanti e rispondenti. Tutta la nostra esperienza del mondo va vista sotto questo aspetto. È, come dire, il contrario, per così dire, della metafisica oggettivistica tradizionale. Verso dove? E questo è un problema. Il verso dove, diciamo, può introdurci a quello che si considera il cosiddetto secondo Heidegger, l'Heidegger tardo, che ruota, come dire, nel suo pensiero intorno a questa questione. Che cosa significa assumere autenticamente la propria mortalità, cioè la propria storicità? Per essere autentici, abbiamo visto, bisogna assumere esplicitamente la propria mortalità, ma la propria mortalità non è niente di generico, è la propria storicità collocata in un certo mondo. Heidegger si rende conto di tante implicazioni di tutto questo negli anni 30, anche qui è già un fatto della sua storicità, vive nella Germania che nel 33 diventa la Germania nazista, che si confronta con due grandi poteri mondiali che sono il capitalismo anglosassone, diciamo anglo-americano, e lo stalinismo sovietico. Questi riferimenti diventano così importanti per Heidegger, tanto che lui nel 1933 si lascia o si fa nominare rettore dell'Università di Friburgo come nazista. È uno dei punti più drammatici e anche più controversi naturalmente della sua carriera, perché c'è stato chi ha sostenuto che siccome Heidegger è stato nazista era meglio non leggere più le sue opere, o che chiunque prenda sul serio la filosofia di Heidegger prima o poi diventa nazista, cosa che io non credo assolutamente, anche perché notate per esempio che la traduzione in italiano di Essere Tempo di Heidegger è stata fatta da Pietro Chiodi, che era un partigiano langarolo, professore di filosofia ad Alba, subito dopo la guerra, e che aveva imparato il tedesco in un campo di prigionia tedesco, che non era un campo di sterminio, fortunatamente per lui, ma che gli ha lasciato uno strascico di malattie, di cui Chiodi è poi morto anni dopo, insomma. Voglio dire, non è tanto ovvio che chiunque leggesse Essere Tempo o leggesse le opere di Heidegger dovesse essere nazista. Come mai Heidegger ha fatto questa scelta? Primo, c'era in lui questa tendenza a non vedersi come un esistente neutro, cioè l'uomo che diventa autentico pensando alla propria mortalità. No, è un uomo che diventa autentico impegnandosi direttamente nella storia in cui vive. L'idea dell'impegno, come molti di voi possono già sapere, era una grande idea dell'esistenzialismo dopo Seconda Guerra Mondiale. Jean-Paul Sartre, una figura di grande esistenzialista francese, diverso da Heidegger per tante ragioni, però parlava sempre dell'engagement, dell'impegno. Allora, Heidegger negli anni 30, che anni 20-30 sono quelli dove la Germania se la vede brutta per tante ragioni, i danni di guerra da pagare, l'inflazione galoppante, persone come Hans-Georg Gadamer, che sono state allievi di Heidegger, che hanno poi insegnato nelle università tedesche, raccontano di, come dire, di esperienze di una vita molto triste dal punto di vista economico, sociale, la fame pure semplice negli anni, primi anni 20, fine degli anni 20, eccetera. Allora, Heidegger vive nella Germania in grande crisi di quell'epoca e, come dire, confrontando la società tedesca con quella, quello che sa della società americana, della società russa, staliniana, si fa l'idea che bisogna lottare contro questi due grandi giganti economico, sociali e politici della sua epoca, perché sono tutti e due determinati da quell'oggettivismo metafisico che lui voleva combattere. Negli stessi anni, tuttavia, Heidegger sa bene che vincere totalmente l'oggettivismo metafisico è impossibile. Lui parla sempre di superamento della metafisica e dell'impossibilità di superarla davvero. In qualche senso, contraddicendo la propria filosofia, immagina che la Germania nazista possa essere una nuova Grecia preclassica, che era il grande sogno anche dei poeti e degli intellettuali tedeschi fine 700, primo 800. Hölderlin, per esempio, che è un grande poeta di cui Heidegger cita spesso i versi, e pensavo più o meno questo, che la Germania, proprio in quanto più arretrata di altri paesi europei come l'Inghilterra, gli Stati Uniti, che non è un paese europeo ovviamente, la Francia, eccetera, dove si era sviluppata una prima rivoluzione industriale, proprio per questo la Germania poteva essere più umanamente autentica, perché era una nazione ancora poco tecnologizzata, poco scientificizzata, eccetera, eccetera. Cosa che non era più vera dei tempi del nazismo, ma che rimaneva come mito nella mente dei tedeschi. Quindi anche quando i nazisti parlavano di sangue e suolo, sangue nel senso del sangue della loro razza, non proprio il sangue che spremevano dagli altri quando li ammazzavano, però avevano questa specie di sogno di un'autenticità umana pre-scientifica, pre-moderna. È un sogno assolutamente assurdo, che Heidegger stesso nella sua teoria prevedeva come assurdo, ma che, tradendo le proprie premesse, ha equivocato. Diciamo, certo, c'erano tante ragioni, però non è mai stato uno che si vendeva per un piatto di lenticchie. Infatti è stato nazista rettore per un paio di anni e poi si è ritirato in una specie di silenzio per tutto il resto del tempo fino alla fine della guerra. E certo dopo non ha mai dichiarato a gran voce che aveva sbagliato. È una figura che è un po' simile all'italiano Giovanni Gentile, che aveva filosoficamente teorizzato il fascismo e che al momento in cui il fascismo stava andando molto male, quando c'era già la Repubblica di Salò e lui era relativamente fuori, è rientrato proprio per non essere uno che abbandonava la nave nel momento della difficoltà. Insomma, c'è una sorta di coerenza in tutto questo che a noi certo appare scandaloso, nel senso che un pensatore nazista non ci piace. Ma devo dire che questo non è una ragione sufficiente per abbandonare Heidegger al proprio destino.
A soli 10 anni dalla fine della Grande Guerra, nel 1929, l'Europa, in seguito al crollo della borsa americana di Wall Street, precipita in una crisi economica dagli effetti devastanti. A farne le spese è soprattutto la Germania, che dipende fortemente dai prestiti americani a causa delle pesanti riparazioni di guerra imposte dai trattati di pace. L'inflazione diventa inarrestabile. L'intera economia tedesca entra in una fase di recessione e la crisi si trasforma ben presto in disordine sociale e politico. Alle elezioni del giugno 1932, il Partito Nazionalsocialista, fondato da Adolf Hitler, ottiene la maggioranza al Parlamento. Il 30 gennaio del 1933, Hitler diventa cancelliere, ovvero capo del governo. Ben presto, con l'introduzione di leggi d'emergenza e la soppressione di diritti civili, si delinea il quadro del regime totalitario. I partiti e i sindacati vengono sciolti, viene abolito il Parlamento e la pubblica amministrazione viene riorganizzata su un modello di centralismo autoritario, mentre l'opposizione viene eliminata con la violenza. Il compimento della dittatura nazista giunge con l'istituzione dei campi di concentramento, che dovevano accogliere gli oppositori politici, ma anche quella parte della popolazione sgradita al regime, come gli zingari, gli omosessuali e soprattutto gli ebrei, che vi muoiono a milioni. Quello nazista non è però in Europa l'unico tentativo di dominio violento del partito unico. Un altro modello di regime totalitario, distante dal nazismo nell'ideologia, ma simile nei metodi, è quello instaurato da Stalin nell'Unione Sovietica. Anche in altri paesi europei, seppure in forme diverse, si realizzano situazioni di governo autoritario. In Italia, negli anni 20, sale al potere Mussolini instaurando il regime fascista, basato come quello hitleriano sul partito unico, sull'eliminazione dell'opposizione e delle libertà politiche e civili e con la presenza capillare dello Stato nell'organizzazione della vita degli individui e dei gruppi. In Spagna, nel 1936, i ribelli del generale Francisco Franco, grazie all'appoggio di Hitler e Mussolini, sconfiggono i difensori della Repubblica nella guerra civile spagnola, dando vita a un regime che finirà solo nel 1975 con la morte del dittatore. Nel vicino Portogallo, in seguito al colpo di Stato del 1932, è invece Antonio de Oliveira Salazar a prendere il potere, instaurando una dittatura di stampo fascista che finirà con la rivoluzione dei garofani il 25 aprile 1974. Il Novecento si presenta così come un secolo profondamente segnato dal conflitto tra la concezione totalitaria dello Stato e quella democratica. Un conflitto che attraversa due guerre mondiali e prosegue nella Guerra Fredda, ma che nel lungo periodo conduce al trionfo in Europa della democrazia e dei suoi valori.
Negli anni 30 Heidegger ha avuto quella che più tardi in uno scritto intitolato Lettera sull'umanismo del 1946 dopo la Seconda Guerra Mondiale ha chiamato la svolta del suo pensiero. In che cosa consisteva questa svolta? L'ho già accennato nell'idea che non si potesse parlare dell'esistenza del singolo esserci fuori dall'ambito storico dentro cui è gettato. Noi potremmo dire, come vuoi diventare autentico pensando alla tua storicità senza assumere concretamente un impegno rispetto alla tua storicità effettiva? Heidegger sbaglia, assume questo impegno mettendosi con i nazisti, ma lasciandoli perdere abbastanza presto, stando per conto suo, ripensando, come dire, sempre però questo problema di come la civiltà europea è arrivata a questo oggettivismo tecnologico generalizzato che è una grave minaccia per l'umano. Dapprima, quando ha fatto il nazista, Heidegger pensava che questa minaccia fosse presente soprattutto nel mondo comunista sovietico e nel mondo capitalista anglosassone. E si rende conto che capita lo stesso con l'hitlerismo, con il nazismo in Germania. Quindi guarda con sempre maggiore preoccupazione e distacco al mondo che si è formato durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, parla spesso dell'energia atomica come la minaccia suprema, eccetera, eccetera. Ma, ancora una volta, il suo problema è quello di, come dire, di aiutare la formazione di una concettualità collettiva meno concentrata sull'oggettività, sul possesso, sulla proprietà dei beni terreni. E qui rinasce anche in Heidegger, e del resto è anche documentato nella sua biografia, un interesse religioso che quanto più era diventato nazista, tanto più aveva abbandonato, cioè aveva considerato anche il cristianesimo come una parte dello sviluppo della metafisica verso quell'oggettività che poi dava luogo al mondo dell'organizzazione totale, eccetera, eccetera. Invece, in questi ultimi anni della sua vita, muore, come abbiamo detto, nel 1976, si concentra soprattutto sulla critica della società contemporanea. Dunque, assume davvero, come aveva voluto già in Essere Tempo, la propria storicità concreta. Non parla genericamente dell'uomo nell'età della tecnica, ma parla dell'uomo nelle società industrializzate in cui stiamo tutti noi. E ritiene che non si possa, come dire, realizzare nessuna autenticità individuale se non trasformando la società in cui si è. Non è certo un rivoluzionario come Marx, però il suo insistere sul fatto che noi non siamo individui che si salvano o si dannano da soli, ma che apparteniamo ad un'apertura storica e dobbiamo in qualche modo ascoltare ciò che il nostro mondo ci dice per corrispondervi e rispondervi, non è tanto lontano da certe idee marxiane che dicono che dobbiamo criticare, diciamo, l'ideologia dentro cui siamo gettati per non esserne totalmente preda. Per diventare autentico, Heidegger dice che devo assumermi la responsabilità storica del mio essere. Significherà fare la rivoluzione, come diceva Marx? Non proprio, Heidegger è un po' più scettico sulla nostra possibilità di trasformare totalmente il mondo, ma sicuramente pensa all'autenticità come qualcosa che ha da fare con l'essere in generale piuttosto che con la mia singola esistenza. Nella lettera sull'umanismo, contro Sartre, che scrive in quegli anni un saggio intitolato L'esistenzialismo è un umanismo, e cioè l'esistenzialismo è una filosofia dove conta principalmente l'uomo, Heidegger scrive che non siamo su un piano dove c'è principalmente soltanto l'uomo, siamo su un piano dove c'è principalmente l'essere. Ma l'essere non è neanche in lui, sebbene si possa leggerlo così, solo qualcosa di astratto come se fosse il Dio della tradizione religiosa. È l'essere nel suo complesso, cioè la società, il mondo, le trasformazioni, la tecnologia. E noi dobbiamo in qualche modo corrispondere a queste chiamate, ma non lasciarlo andare come andrebbe da sé. Uno dei grandi temi di Essere Tempo è anche quello che non ci dobbiamo abbandonare al mondo del man, al mondo del sì, al mondo dell'impersonale. Dobbiamo assumerci la nostra responsabilità storica come singoli, a partire anche dalla consapevolezza della nostra mortalità, eccetera. Tutto questo si riproduce nel tardo Heidegger come sforzo di critica, di ripensamento ontologico, diciamo così, cioè dal punto di vista del significato dell'essere rispetto al mondo tardo industriale. Per molti aspetti si può persino considerare Heidegger come un teorico che prepara o fonda la democrazia. Dice, possibile questo, proprio di uno che è stato nazista? Beh, siccome pensa che l'essere non è l'oggettività data, ma è il progetto umano che si sviluppa nel dialogo tra gli umani, è più democratico lui di un metafisico che dice che ci sono le leggi naturali. Non è tanto inverosimile pensare a Heidegger come un pensatore della società democratica, perché il fatto che del progetto, diciamo che l'essere non è oggettività data, ma è progettualità umana diveniente nel dialogo tra gli umani, è più democratico dell'idea che ci siano delle leggi naturali da rispettare, perché in base alle leggi naturali da rispettare si può sempre limitare la decisione dei popoli, dei gruppi, delle maggioranze, il che tutto sommato è abbastanza pericoloso. Si fondano sull'idea di una legge naturale eterna grandi autorità religiose, politiche, persino la legge naturale era presa per giustificare il diritto divino dei re nei secoli passati. Heidegger tutto questo lo liquida insieme alla metafisica e ci mette a disposizione una visione del mondo dove ciò che accade, accade nel dialogo interumano. Qui si fondano le riprese di tante tesi heideggeriane, per esempio nella filosofia post-analitica americana di oggi, si fonda anche la possibilità di leggere Heidegger, ancora una volta paradossalmente, come un pensatore religioso, che non guarda però al Dio della tradizione, diciamo della metafisica, sempre uguale, che rende poi impossibile anche la storicità, ma guarda al Dio che si rivela nella storia, e tanto è vero che appunto la storia del, forse del cristianesimo, la storia del cristianesimo è sicuramente questo, e Heidegger ritorna ad una posizione religiosa negli ultimi anni della sua vita, anche se l'opera che dedica a questo, i contributi alla filosofia, che non pubblicò mai in vita ma che ha lasciato come opera postuma, è molto complessa e molto difficile da capire. L'essenziale però è questa idea della dialogicità dell'accadimento dell'essere, che riprende questi versi che Heidegger trova in Hölderlin e che spesso ripete e commenta. Molti dei l'uomo ha nominato da quando siamo un colloquio, da quando siamo un dialogo. Seitdem wir ein Gespräch sind.
Con Martin Heidegger entriamo nel cuore del Novecento filosofico, nel senso che da una parte Heidegger ha segnato di sé tutta la filosofia del secolo scorso e ancora la filosofia contemporanea, sia perché con Heidegger troviamo un modo di fare filosofia che è tipicamente novecentesco, cioè rispetto ai suoi immediati predecessori, che erano tutti filosofi in Germania, estremamente professorali, estremamente interessati a delle questioni della filosofia come scienza, come teoria della conoscenza, Heidegger dà uno stacco netto e sembra occuparsi di tutt'altro, è come se facesse irruzione qualcosa di diverso. Innanzitutto fa irruzione alla vita. Il senso che Heidegger ha dato alla propria attività è la ragione per cui è diventato famoso in Germania nella prima metà del Novecento, la prima fase di diffusione del suo pensiero è stata per l'appunto la filosofia dell'esistenza. L'esistenza diventa una categoria filosofica centrale, mentre nelle filosofie dell'Ottocento era relativamente marginale, contavano di più appunto temi come che cosa posso conoscere, che cosa posso sapere. Invece qui è la vita che diventa un oggetto filosofico di per sé, la vita di una persona situata all'interno del mondo, non di un occhio che contempla il mondo dall'alto, ma di un essere umano che è calato all'interno del mondo. Un essere umano soprattutto che fa i conti con la propria mortalità, con la propria finitezza. Questo è un tema centrale di Heidegger, forse uno di quelli che maggiormente hanno segnato la sua ricezione filosofica, questo tema che viene normalmente chiamato dalla Heidegger come l'essere per la morte. Noi, dal momento in cui nasciamo, siamo destinati a morire e proprio la consapevolezza di questa destinazione mortale dell'essere umano fa sì che le cose siano importanti per noi. Noi non abbiamo di fronte a noi un tempo infinito. Le nostre domande non sono mai quelle puramente teoretiche che potrebbero riguardare un onnisciente, qualcuno che ha di fronte a sé un'eternità. Noi abbiamo un tempo limitato e dentro questo tempo limitato prendiamo le nostre decisioni. Quindi il sapore della vita, il senso della vita e anche le caratteristiche speciali dei tipi di azioni e di scelte che noi facciamo dentro alla vita nascono da questo rapporto essenziale con la morte. Fra l'altro Heidegger, ben consapevole del fatto che la civiltà, la cultura sono anche un modo per scongiurare la morte, per far sì che noi guardiamo da un'altra parte. Quello che lui invita a fare, il senso del suo capolavoro filosofico, Essere Tempo, uscito nel 1927, è proprio richiamare l'essere umano, il Dasein, dice lui, cioè l'essere che è calato dentro un mondo. Da vuol dire qui in tedesco e Sein vuol dire essere, quindi è un essere che è lì, è qui dove noi siamo, e di fare i conti con la propria finitezza e con la propria mortalità. Da questo fare i conti con la propria finitezza e mortalità, che è proprio il cuore della filosofia di Heidegger, viene anche fare i conti con la storia. La storia, che era già una categoria centrale nella filosofia, adesso diventa veramente lo stratificarsi dei destini umani, delle generazioni che si seguono nella loro fondamentale finitezza. E come l'essere umano prende delle decisioni per sé, per la propria vita, queste decisioni sono anche decisioni che coinvolgono la collettività e sono anche decisioni che hanno una portata storica. Per Heidegger la categoria di decisione è altrettanto importante che la categoria di esistenza e che la categoria di morte. Sono la costellazione fondamentale entro cui si colloca il suo pensiero. Ovviamente in un orizzonte di questo genere, che appunto privilegia la decisione, la storia, anche la politica viene a prendere una rilevanza importantissima. La politica, che è sempre stato un tema centrale della filosofia, è come se diventasse l'essenza stessa del destino storico dell'umanità, proprio perché questo destino storico è un susseguirsi di decisioni. Purtroppo le decisioni politiche che hanno riguardato Heidegger sono, come sappiamo, delle decisioni politiche per il nazismo. Questo resta un elemento di riflessione, anche di inquietudine, rispetto a una figura così filosoficamente ricca, densa e piena concettualmente, che ha riempito di sé la riflessione filosofica del Novecento. Resta appunto aperto il problema di questa scelta storicamente così situata e storicamente così grave e così drammatica.